Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera e ben ritrovati e ritrovati a una nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettorruso e come sempre in regia Jacopo Candela, che mi guida all'interno delle stagioni, delle programmazioni dei teatri in regione. Oggi parleremo di uno spettacolo di cui abbiamo già parlato, però vale la pena tornarci perché sta facendo delle repliche anche interessanti, con dei pubblici selezionati. Lo scopriremo, ne parleremo fra poco con Denis Fontanari e con che è l'attore dello spettacolo, e con Giuseppe Amato, regista e autore. Prima di partire però per questo viaggio all'interno di Segantini, Paesaggi di Luce, ascoltiamo un estratto audio proprio dello spettacolo.
Due sere fa l'amico Luigi Illica mi ha fatto ascoltare il suo ultimo lavoro a Milano. Continuo a pensarci. Si tratta di Iris, una favola egregiamente musicata dal maestro Mascagni. Quella storia così semplice, pura come il diamante, mi ha profondamente commosso. Nella fanciulla che sogna ad occhi aperti, guardando fuori dalla finestra, ravvedo me stesso di molti anni fa. Penso a tutto questo, intanto che mi vesto e bevo il mio caffè. Scendendo nella via, le tenebre incominciano a sciogliersi. Le lampade non sono più che macchie rossastre. Nel cielo le stelle vanno impallidendo. La luna è ancora là, spicca, sola in un cielo di tinta uniforme, come disco di metallo forbito. Che calma. Un silenzio di tomba incombe sulla città addormentata. Mi avvio verso il Duomo. Le guglie e i trafori del sommo tempio si colorano di una debole tinta rosea, mentre al basso la città è ravvolta ancora in veli opalini. Attraverso la piazza e mi avvio verso il corso che conduce alla stazione, tenendo a bada in tasca il mio biglietto del treno. Oh, quanto sentimento! Quanto sentimento emana da quelle contrade in quell'ora, da quelle case chiuse e mute, da quei palazzi, volgari invece quando si vedono in pieno sole. E la città opprimente, così priva di interesse per me durante il giorno, in queste ore assonnate mi sembra che ricordi un paesaggio alpino, quelle guglie delle vette. Che pazzia! Aspetta, penso. Questo sentimento, questa emozione che io provo non appartiene alle cose in se stesse, ma all'ora che le fonde, gettando loro addosso quel velo di mistero che scompone. O forse questo sentimento non risiede già in noi, se chi guarda alle qualità richieste per sentirlo. Certo, come Iris, la piccola fanciulla di Mascagni, così piccola, così ingenua nel cuore da farsi sedurre dallo stregone Ior, che dal cielo della sua finestra la invita, la chiama, la brama, travestito da debole sole dell'aurora. Continuo a pensare a quell'opera di conturbante semplicità. La natura, dunque, suscita un sentimento nel contemplante, allorquando le sue forme perdono i netti limiti dei contorni e i colori si fondono, sicché essa perde ogni decisa realtà, lasciando in chi guarda il pensiero libero di ogni interpretazione, secondando il sentimento che si espande, giacché il sentimento non risiede nella natura stessa, ma nell'animo nostro, in date condizioni. Anzi, dovrei dire che il bello in natura addirittura non esiste, se non come idea nostra. Buongiorno. Che graziosa fornaia, sempre sollecita col suo saluto ogni volta che passo di qua. Tutta questa gente che incrocio venendo in stazione mi guarda, e guarda gli altri e i paesaggi. Ogni giorno vediamo persone passare davanti alle medesime bellezze naturali e rimanerne ben diversamente impressionate. Il bello in natura esiste perché noi lo vediamo e lo sentiamo, e il modo e la misura di sentirlo sono in relazione della nostra capacità spirituale, del nostro animo, dell'arte che ne sappiamo farne uscire. Ruminando con la mente questi pensieri, arrivo in stazione e prendo posto in un vagone che deve condurmi direttamente a Savognino. Si tratta del mio solito tragitto del martedì e venerdì, da Milano alla cara casa di Savognino. Tuttavia i pensieri non sono mai soliti. E poi oggi ondeggiano fra le note di Mascagni e le parole che mi hanno toccato. Dopo qualche minuto il treno si muove. I vagoni urtano. La macchina sbuffa, fischia forte e ansante si porta fuori dalla tettoia. E poi via come un lampo. Abbasso il vetro, sporgo la testa e con l'occhio abbraccio tutta la vasta pianura esistente in lontananza, sino a fondersi all'orizzonte in una nebbia dorata dall'aurora nascente. Oggi gli alberi nudi spiccano, quasi neri, sul bianco azzurrognolo della neve. Qualche corvo si alza all'appressarsi della vaporiera. Un'aria fredda mi consiglia di chiudere il vetro e di raccogliermi nel plaid. E così, ripensando alle sensazioni, impressioni, emozioni e sentimenti provati in questa mattina, vengo a un inconsueto soliloquio.
Ed era la voce di Denis Fontanari, alias Giovanni Segantini. Buonasera Denis.
Buonasera.
Allora, non è la prima volta che parliamo di Segantini, però come detto prima lo state riprendendo, sta facendo delle repliche, tra l'altro la prossima, aperta diciamo al pubblico più generico, è mercoledì al Teatro Zandonai alle 20:30.
Sì, alle 20:30, mercoledì 16 allo Zandonai. Siamo molto curiosi di andare in questo teatro in cui non siamo mai stati. Con il nostro, cioè, siamo stati col Teatro Ragazzi, ma mai diciamo con le nostre produzioni per il serale, e credo che questo spettacolo sia adattissimo perché è uno dei teatri più belli del Trentino, assieme al Sociale di Trento o a quello di Pergine, e credo proprio che questo spettacolo, con questa scenografia importante, questo disegno luci, queste coreografie, cioè lo riempirà proprio di luce, come
piacerebbe a Segantini. E so tra l'altro che avete fatto due repliche venerdì mattina dei ragazzi,
sì.
Venerdì pomeriggio per degli anziani, chiamiamo così. Com'è stato incontrare queste due fasce d'età?
Sì, al Teatro di Meano abbiamo fatto tre repliche in quella settimana scorsa, quindi una per l'Istituto Vittoria, che è l'Istituto Liceo Artistico di Trento. È stato un pubblico veramente bellissimo, attentissimo, non volava una mosca, erano le quinte della scuola superiore, e poi ci hanno subissato di domande alla fine dello spettacolo, erano veramente incuriositi, quindi siamo stati veramente contenti della reazione perché era la prima volta che lo facevamo per le scuole. E poi pomeriggio invece abbiamo fatto questo salto assoluto e l'abbiamo proposto agli anziani dei centri diurni del comune di Trento, e devo dire che invece quello è stato proprio un pubblico molto più di ragazzini, quasi, perché era un pubblico che voleva intervenire, cioè qualcuno che spiegava al vicino
commentava.
Che cosa stava succedendo, gli applausi alla fine, poi c'erano gli urletti proprio per richiamarci fuori, insomma è stato veramente divertente, ma soprattutto intanto abbiamo capito che è uno spettacolo che può funzionare veramente e suggestionare fasce d'età differenti, e dall'altro credo che sia veramente una funzione quella del teatro importante, questa di parlare a fasce diverse, ma anche per il Teatro di Meano, dico, visto che abbiamo voluto riprenderlo lì dopo le repliche di Pergine di novembre, una importante collocamento della sua funzione sociale comunitaria di questo teatro, che deve dialogare assolutamente con le scuole, deve dialogare con queste altre entità e quindi tutti questi tipi di pubblico, perché è questa l'azione fondamentale che deve fare un teatro per stare sul territorio. Quindi poi sabato sera l'abbiamo replicato in stagione, questo, siamo più abituati insomma al pubblico
generico,
classico della sera, però insomma queste due repliche particolari ci hanno veramente caricato anche.
Ecco, i nostri ascoltatori avranno capito che Dennis non è solo un attore, è anche il direttore artistico di questi due teatri, quindi subito ha raccontato tutta la politica che ci sta dietro, quindi ho ruoli diversi, ogni tanto smette i panni dell'attore e entra nei panni del direttore artistico. Dennis, qual è stata, se te la ricordi, la domanda che ti è rimasta impressa di questi ragazzi? C'è stata una domanda che ti è rimasta impressa?
Beh, erano molto incuriositi sicuramente del motivo per cui abbiamo scelto, erano tutte persone che ovviamente
conoscevano,
conoscono Sigantini, ma che anche sono persone che vorrebbero fare gli artisti in prima persona, quindi perché partire da questo autore e come da un autore, da un pittore, insomma, si passa a uno spettacolo teatrale. E noi abbiamo anche cercato di esprimere la nostra il rischio che abbiamo preso anche di fare, però magari ne parla meglio Giuseppe, regista, dopo, ma il rischio di fare una messa in scena partendo da una cosa assolutamente non teatrale, quindi alcune lettere, un po' di biografia di Segantini e tutto il resto è stato da costruire, quindi immagini, suggestioni, luci, suoni, musiche, e quindi il lavoro è molto più grosso che prendere un testo teatrale pronto e metterlo, certo, in scena, che generalmente funziona già se c'è un po' di mestiere da parte degli attori e da parte del regista.
Allora io ti proporrei, Dennis, di ascoltare un altro estratto di questo spettacolo, perché esiste anche un podcast, avete fatto vari step prima di arrivare allo spettacolo conclusivo, e poi, come giustamente hai citato, parliamo anche con Giuseppe Amato, il regista autore, nonché quindi colpevole di questo spettacolo, ne parleremo dopo con lui.
Ricordo quando una mattina vidi sul pianerottolo del palazzo dove ero come prigioniero delle scodelle, delle secchie, dei pennelli e dei colori. E la visione di quelle cose inaspettate ed insolite produsse sul mio giovane cuore una viva emozione. Era gioia, mista timore. Gioia prodotta dalla novità degli oggetti che guardavo e timore che veniva dall'ignoto, dall'incomprensibile. Conoscevo per la prima volta la seduzione del mistero. Mi porta il mio desio. Mi domandai tutta mattina: ma cosa succederà? Cosa si farà di quegli oggetti? Poi, quando la mia sorella se ne andò, uscii un poco fuori, subito per vedere, e mi arrestai in un canto, scorgendo un uomo lungo, con un grosso pennello, che passava e ripassava mollemente sul muro, dando a questo una tinta bianca striata. Ma la cosa mi stupì. Vedendo i colori diversi già sciolti nelle scodelle e nei cartocci, pensavo che con tutta quella roba si avrebbe dovuto fare qualcosa di più interessante. Ma la cosa naturalmente non era finita. Dopo l'imbiancatura, quell'uomo lungo, con una mezza secchia di terra rossa sciolta nell'acqua e una grossa spugna che di tanto in tanto vintingeva, incominciò a tempestare di spugnatura le pareti, lasciando solo il soffitto bianco e lo zoccolo tinto d'un oscuro uniforme. Io guardavo e guardavo, osservavo con vivo interesse e stupore questa parte del lavoro. Dopo qualche tempo mi abituai a quelle macchie, e a furia di contemplarle incominciai a vederci dentro qualche cosa. Ed ecco un soldato austriaco con la sciabola inclinata in avanti e con delle braccia lunghe che picchiava la gran cassa tirata da un grosso cane su di un carro. Ma no, non era un carro, era un ponte. E una donna si appoggiava al parapetto. Quella donna non era mia madre, ma le assomigliava molto. E poi l'occhio tornava al soldatino e al cane, ma non c'erano già più. E poi di nuovo la donna. Nei giorni e nei mesi, in quelle macchie trovai una vita varia e spontanea, animata di bestie fantastiche, di persone deformi, che si componeva e scomponeva ad ogni battito di ciglia. Su quelle pareti scoprivo un piccolo mondo di curiosi sogni e visioni inesplorate. Ma il sogno che cercavo di più era il mio spasimo continuo. Erano i verdi prati, i ruscelletti trasparenti e il mio giardinetto di arco, i nascondigli pieni di ombra e di frescura che prediligevo, le capannine fra le siepi e i viottoli colorati.
A chiasso! A chiasso! 20 minuti di fermata!
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed era ancora la voce di Denis Fontanari, che è stato prima ai nostri microfoni nella sua interpretazione di Giovanni Segantini per questo spettacolo Segantini Paesaggi di Luce, scritto e diretto da Giuseppe Amato. Buonasera Giuseppe.
Ciao a tutti, buonasera.
Anche Giuseppe non è nuovo ai nostri microfoni, abbiamo già parlato degli step appunto di questo lavoro, del monologo, del podcast e adesso di quest'opera completa. Come ci diceva Denis, c'è di tutto, ci sono tante luci, ci sono suoni, c'è coreografie, c'è la parte narrativa. Com'è che hai voluto trasformare la storia di un pittore in questa forma scenica e perché?
Allora, naturalmente, avendo a che fare con, diciamo, noi abbiamo a che fare con l'arte, avendo a che fare con un altro artista, devi un po' scegliere che strada prendere. E qui, siccome c'è un fattore visivo anche dato dalla sua produzione artistica molto forte, abbiamo voluto creare un mondo che avesse appunto questa seduzione degli occhi di chi guarda, quindi una scenografia importante anche che ha un ruolo non soltanto decorativo ma anche attivo, per cui diciamo gli attori interagiscono con la scenografia, delle musiche che creano un'atmosfera, un mondo sonoro, e anche, diciamo, oltre alla parte narrativa è anche una parte coreografica molto forte, per cui è stata una sfida mettere insieme questi codici diversissimi. Siamo all'interno ancora di un percorso di ricerca, perché è una ricerca che non finisce mai, perché sono codici che a volte si intrecciano, a volte stridono, per cui il nostro compito è anche quello di chiedere spesso al pubblico cosa è arrivato di più, cosa ha emozionato, che cosa invece è stato troppo ermetico. Per noi è una sfida, ma è anche il bello, perché altrimenti la nostra cifra è quella di fare ricerca, diciamo, di stare all'interno di un percorso non segnato, e quindi è giusto stare lì, è un lavoro onesto per noi, per cui la sfida fa parte di noi.
E giustamente parliamo di un pittore, quindi tu hai deciso di lavorare tanto con le immagini, infatti ci sono questi tre danzatori, tre ballerini, che tra l'altro vogliamo citarli perché sono parte integrante di questo spettacolo.
Certo, ci sono io, diciamo che ho una formazione, diciamo, di teatro di prosa, ma che anche un po' di teatro fisico, e c'è Chiara Benedetti, che come me ha una formazione abbastanza ibrida, e poi c'è un danzatore tout court che è Giulio Venturini, che ha portato anche quella formazione di danza, per cui è stato anche interessante lavorare con lui, con le coreografie di Claudia Monti, e poi Denis, che ha soprattutto un ruolo, diciamo, più attoriale, legato alla drammaturgia, diciamo, scritta del testo.
Sì, gli spettatori potranno vedere questo spettacolo appunto questo mercoledì al Teatro Zandonai. Che cos'è che si devono aspettare? Se possiamo dare una suggestione di ingresso, come se potessero solo i nostri ascoltatori di Radio Dolomiti avere un elemento per entrare dentro lo spettacolo, cosa gli diresti?
Sicuramente quello di non cercare di trovare una spiegazione razionale a tutto quello che viene fruito nello spettacolo, proprio perché il teatro fisico, la danza ha questa marcia in più di andare verso la coscienza sottile, per cui non è necessario spiegare o razionalizzare tutto quello che viene visto, ma lasciarsi un po' guidare dalle proprie emozioni. Questo è possibile grazie alla danza, grazie anche alla scenografia e alla musica. Anche la musica ha questo potere sottile di emozionare senza grandi spiegazioni, di entrarci dentro senza sapere perché, per cui quello è un po' il desiderio di non, diciamo, non spiegare troppo, non cercare di capire, perché non è quel tipo di spettacolo, di quel tipo di operazione.
E quindi da vedere questo mercoledì al Teatro Zandonai, Segantini Paesaggi di Luce. Ma Giuseppe Amato, tu rimani ancora qua con me, perché sì, dato che ti ho qua ne approfitto per farti anche un'altra domanda, perché so che tu stai lavorando anche su un altro testo che debutterà tra poco. Tra l'altro tu, Giuseppe, in qualche modo ami prendere romanzi, prendere delle cose che non sono teatrale e trovare il modo di tradurle teatralmente, è un po' la tua cifra, sì, stilistica questa,
sì,
e
sì.
Quindi il prossimo lavoro cosa tocchiamo?
Nel prossimo lavoro lavorerò da solo, quindi tutto un lavoro con me stesso e con un autore importante che è Thomas Mann, e con un suo scritto abbastanza noto che è un racconto breve, Tonio Kröger. Quindi è un lavoro ancora diverso, perché lì, diciamo, è come se facessi una partita con un grandissimo artista, e quindi capire cosa ti può dare, cosa tu puoi dare a un testo così importante, un testo che viene studiato nelle scuole perché è un testo di formazione, è un autore grandissimo che sfocia un po' nella filosofia, per cui è veramente un'operazione difficile, però insomma spero che il risultato sarà divertente per me almeno.
Ma è perché hai scelto questo autore e questo testo?
È un testo che mi ha sempre molto emozionato, molto toccato, perché la vita di Thomas Mann è una vita molto intensa, però su certi aspetti anche abbozzata. Thomas Mann ha vissuto un'omosessualità completamente repressa, e questa sua espressione dell'amore verso altri uomini è stata tradotta soprattutto in alcuni suoi racconti, in maniera molto tenera e anche un po' filosofica, e quindi andare a scoprire questo aspetto nella sua scrittura da lettore è sempre stato molto, molto bello ed emozionante, e da attore speriamo che lo sia altrettanto.
Quando è che lo vedremo?
Sarà il 9 aprile all'interno di questa rassegna, il Festival Bellandi al Teatro di Pergine, sarà in una formula rovesciata, cioè con il pubblico sul palco, e questo permetterà anche una grande intimità, diciamo, tra la performance e il pubblico, che è giusto
che
per questo tipo di testo, sì.
Bene, allora io ringrazio Giuseppe Amato per questo passaggio da Segantini a Thomas Mann, e questa scoperta di quali sono le possibilità poi del teatro, quanto è bello ricercarle, sono assolutamente d'accordo con te. Io direi di ascoltare un piccolo audio proprio di questo, sì, Tonio, così sempre per stuzzicare la fantasia dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Grazie Giuseppe,
grazie.
Via l'audio.
La bionda Inge, Ingeborg Holm, la bionda Ingeborg Holm, figlia del severo dottor Holm, che abitava in Markt Want, dove si ergeva l'alta fontana gotica dei denti aguzzi. Fu lei che io, Tonio Kröger, amai quando ebbi 16 anni. Come accadde? Naturalmente a lezione di ballo. L'avevo vista mille volte a quelle lezioni di ballo. Accadeva nel salone sgomberato di tutti i mobili della moglie del console Ustede. Il professore di ballo era il maestro François Knack e veniva da Amburgo una volta a settimana e parlava solo in quel detestabile francese. Je le n'ai de me présenter mon nom, Knack. E questo non va mai detto mentre si fa l'inchino, ma quando si è ripresa la posizione eretta in tono sommesso e tuttavia ben clair. E dicendolo, come si tendeva stupidamente sui fianchi grassocci quella sua finanziera, e tutti lo ammiravano sopraffatti. Maestro Knack camminava e oh, nessuno camminava come lui, con quell'incedere elastico e oh, dondolante e oh, del tutto ridicolo. Andava verso la padrona di casa, si inchinava e attendeva che ella gli porgesse la mano, e poi, avutala, ringraziava piano. Oh, merci, Chamon. Attraversava con passo molleggiato tutto il salone, si girava sul piede sinistro, sollevava di scatto il destro premendone la punta del piedino e si allontanava ancheggiando come un'inconfondibile scimmia. E quando il maestro Knack faceva quelle assurde leziosaggini, io osservavo Inge Holm, la bionda Inge, che seguiva il maestro con un sorriso estatico. Una sera però la vidi in una certa luce, vidi come, parlando con un'amica, piegava il capo ridendo con una certa I petulante, e poi come tra una I e l'altra I portava la mano alla nuca, e poi sentì come accentuava in un certo modo una parola indifferente ma con un suono così caldo, così unico, dai, balliamo quella in re minore. E fu quel na 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 na. Fu proprio quello che rapì il mio cuore. Fu esattamente un incantamento, ben più intenso di quello che avevo provato in passato per Hans Hansen. Un rapimento che portò via con sé la sua immagine bionda, con gli occhi azzurri allungati e tutti quei brufoli tutto intorno alla bocca e al naso. Il suono della sua voce. Piano e piano iniziai ad imitare l'inflessione con cui l'aveva pronunciato quella parola insignificante. In re minore. E ad ogni tentativo sentivo un brivido. Com'era sereno e imperturbabile lo sguardo di Inge. I suoi occhi non guardavano all'interno delle cose, dove queste subito diventavano tristi e complicate. I suoi occhi chiari non sapevano nulla, tranne che di essere lunghi e belli. Erano come gli occhi vuoti di Knack. Sì, bisognava essere stupidi per potersi muovere come lui, e allora sì che si era amati, perché si era amabili. Ecco perché Inge lo guardava così. Sarebbe mai accaduto che qualcuno guardasse così anche me? «Prima coppia, en avant!» disse Knack, e con quanta perfezione emesse quel suono nasale di «en avant!» «Si prova la quadriglia!» «La quadriglia?» Non ne sapevo praticamente niente della quadriglia, e mi ritrovai incluso nello stesso quadrato di Inge Holm. «Prima coppia, en avant!» Incominciava un nuovo giro, e cercavo di evitarla come potevo. «Compliment! Moulinet de dame! Tour de main!» E tuttavia, continuamente, Inge mi capitava accanto, nello stesso quadrato. «Tour de main!» disse Knack, e con che grazia mangiava la E muta di D. Cercavo di non guardarla, ma il mio sguardo continuamente la incontrava. «Seconda coppia, en avant!» Finché non fu proprio davanti a me. «Compliment!» esattamente di fronte, e si muoveva su e giù davanti a me. «Moulinet de temps!» avanti e indietro, camminando e girando. «Ti amo, Inge Holm. Ti amo, dolce e bionda Inge. Ti amo perché mi fa male vederti così allegra, infervorata, senza guardarmi minimamente. Ti amo per come balli il moulinet, senza badare alla mia esistenza. E mi viene in mente la poesia di Storm, Giacinti. Vorrei dormire, ma tu vuoi solo danzare».
Ed era la voce di Giuseppe Amato con questa preview di Tonio, lo spettacolo che vedremo all'interno del Festival Bellandi il 9 aprile. E a proposito di festival, abbiamo con noi Chiara Benedetti, che è proprio la direttrice artistica di questo festival. Buonasera, Chiara.
Buonasera.
Che cos'è il Festival Bellandi innanzitutto? In due parole per chi ci sta ascoltando.
Allora, il Festival Bellandi è un festival che esiste da qualche anno, purtroppo è stato annullato per il Covid, ovviamente 2 anni, ma è, diciamo, nasce dalla volontà di creare un ambiente familiare, intimo, anche all'interno di uno spazio come quello del Teatro di Pergine, che è un pochino più grande, diciamo, e che alcune volte non risponde a delle nostre necessità, cioè quella di incontrare proprio il pubblico a tu per tu, avere la possibilità di scambiarci delle opinioni prima o dopo gli spettacoli. E quindi nasce con l'idea un po' da una parte di incontrare appunto più da vicino il nostro pubblico, dall'altra con l'idea di supportare dei progetti o degli spettacoli che vadano un po' in una direzione di ricerca che solitamente non possiamo ospitare nella stagione, diciamo, ufficiale, ma che ci piace in qualche modo vedere, ospitare,
sostenere.
Esatto, anche per avere, per creare uno scambio artistico tra le compagnie, quindi che si possano conoscere, possano trascorrere del tempo assieme.
Quanti spettacoli potremo vedere?
Allora, ci saranno 7 spettacoli distribuiti tra i giorni, tra l'1 aprile e il 12 aprile.
Ne parleremo tra l'altro approfonditamente in una delle prossime puntate, quella del 29 marzo, in cui magari capiremo di più quali sono gli spettacoli, gli eventi, tutto quello che avete pensato di fare. È un festival che ha un significato particolare per voi, se non sbaglio.
Sì, abbiamo voluto intitolare questo festival a Riccardo Bellandi, che è stato, diciamo, il fondatore un po' artistico della nostra compagnia, ci ha accompagnato nella prima fase della nostra ricerca artistica, è stato direttore della scuola che alcuni di noi hanno frequentato, è nostro caro amico e regista, ci ha lasciato nel 2014, e quindi poi successivamente abbiamo deciso di dedicargli almeno una parte della nostra programmazione.
Benissimo. Chiara, io ti ringrazio, direi che ci rivediamo il 28 di marzo per entrare nel dettaglio di questo meraviglioso festival, molto molto particolare, appunto, come diceva Chiara, anche con questa necessità di stare un po' sul palco assieme e di incontrarsi un po' più da vicino. Io ti saluto, Chiara, e saluto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Noi ci risentiamo la prossima settimana con uno spettacolo impegnativo, uno spettacolo del Teatro Stabile di Bolzano, Eichmann, quindi indagheremo questa figura della storia recente, della storia della Seconda Guerra Mondiale, e poi appunto il 28 invece parleremo del Festival Bellandi. Io vi saluto, grazie Jacopo anche questa sera di essere stato in regia, e ci risentiamo lunedì prossimo. Buona serata a tutti e a tutte.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.